Allora, io direi che possiamo cominciare. Intanto lascio anche l'avviso, mi diverto con i giochini di B-Live e lascio l'avviso in sovraimpressione, tipo in televisione.
Ottimo, il
Allora,
numero.
l'ospite di oggi, ovviamente come al solito non lo presento perché mi piace far raccontare ad ognuno la sua storia. Vi dico solo che si chiama Gianluca Belloni e quello che mi ha colpito di Gianluca, ed è proprio il motivo per cui ho scelto di fare una live con lui, è che è praticamente l'esempio perfetto che potrei portare ad ogni ragazzo che su Instagram, su WhatsApp, in tutti i nostri canali di comunicazione ci chiede: allora, io sono interessato al vostro percorso, veramente figo, ma io lavoro, studio in università, secondo voi ho il tempo di reinventarmi un po' e di entrare nel digitale, di studiare anche con voi? Ecco, quando ho visto la storia di Gianluca che studia, che lavora, che ha un suo progetto personale, ho detto lo devo intervistare nel gruppo perché può portare tanti spunti utili. E intanto, ciao Salvo, Salvo Greco, la prima live penso che fai tu, quindi ti saluto, spero che ti piacciono. E niente, io comincerei allora Gianluca raccontando un po' chi sei e che cosa hai fatto per arrivare dove sei oggi.
Volentieri, intanto grazie per appunto questa opportunità, Ale. Come hai detto bene tu, appunto sono Gianluca e allora, come hai detto, divido il mio tempo in questo momento tra l'università, il lavoro e il mio progetto personale. L'università, tra l'altro, ho finito proprio ieri gli esami e quindi sono riuscito a dare l'ultimo esame della triennale in economia e marketing.
Dai, Luca.
E, quindi ora c'è da preparare la tesi, anche quello sarà impegnativo. Ho praticamente 15 giorni per prepararla, però mi piacciono le sfide. Poi il lavoro, perché da febbraio scorso, subito dopo essere rientrato dall'Erasmus, ho iniziato a lavorare in un'azienda che si occupa di produrre cibo asiatico per i supermercati, che si chiama Mulan, come il cartone. E appunto in questa azienda lavoro come digital marketing strategist e mi occupo di tutta la parte digitale, quindi dei social media. E anche della strategia, per esempio, del sito, del blog e anche della parte offline, in realtà, anche se non è il mio campo di specializzazione, perché sono alla fine l'unica persona che si occupa del marketing in azienda e quindi anche tutto il rifacimento dei packaging, le brochure, cataloghi, le fiere, quello che riguarda i supermercati, me ne sto occupando. Detto questo, oltre a questa cosa c'è il mio progetto personale che appunto è Marketing Tips Italia, che magari alcuni hanno visto, so, che sono dentro il
Sì,
gruppo di
qualcuno già
Startup
ti segue.
Impact, e questo mi fa molto piacere. È semplicemente un progetto che è partito per la mia passione appunto per il marketing digitale ormai nell'ottobre del 2017. Quindi è un po' che in piedi. Inizialmente ho creato un sito, quindi volevo creare un blog personale in cui parlare appunto di marketing digitale. E successivamente però ho aperto anche la pagina Instagram e il canale YouTube, che adesso è il canale che sto presidiando un po' di più, che vorrei portare di più alla crescita, e appunto in cui condivido, diciamo, tutto quello che imparo nel mio percorso per quanto riguarda i social media e il marketing digitale. Ho deciso di aprire questa pagina, come detto, per passione. E perché sentivo che l'università non mi stava dando competenze sufficienti in questo campo, e quindi, dato che studiavo per conto mio queste cose, mi serviva un modo per metterle in pratica in modo semplice. Avendo l'università e basta in quel momento, volevo sporcarmi le mani effettivamente, e non conoscendo ancora Startup Impact, non sapendo ancora della sua esistenza, ho deciso di creare il mio progetto. E appunto mettere in pratica tutto quello che stavo imparando lì.
Ottimo. E prima di passare invece un po' al pratico, un po' per vedere la tua routine, eccetera, ti voglio dire i tuoi obiettivi per i prossimi anni, sia a livello professionale che con il tuo progetto Marketing Tips Italia.
Allora, questa è una domanda molto difficile perché in realtà gli obiettivi me ne pongo molti, ma di ogni mese in mese vengono modificati alla fine perché si sta evolvendo molto quello che
Vero.
possono essere le varie possibilità in questo mercato, quindi alla fine come si evolve il mercato, si evolve quello che vorrei fare. Però allora, Marketing Tips Italia in realtà era nata anche con l'intenzione poi di creare un'agenzia collegata a tutto ciò, e quindi il mio intento era quello di mettermi in proprio e appunto coinvolgere altre persone, cosa che tra l'altro ho fatto, ho coinvolto un altro mio compagno di università in questo progetto che mi aiuta con i contenuti, e l'obiettivo sarebbe poi appunto quello di creare un gruppo di persone e attraverso questo brand che è stato creato trovare dei lavori e aiutare aziende in questo settore. Obiettivo a livello personale, vorrei continuare a lavorare in questo settore, che è quello che mi piace, quindi il mio obiettivo sarebbe quello di continuare a lavorare con le mie passioni, che effettivamente penso che può sembrare banale, però secondo me non lo è, perché ci sono molte persone che fanno un lavoro che non gli piace, e secondo me la chiave di tutto per trovare un equilibrio nella vita sta appunto nel fare un lavoro che ci possa piacere, che ci possa dare una soddisfazione.
Ed è quello anche il nostro è anche quello il nostro obiettivo, giustamente, perché alla fine, cioè, se ci pensiamo, noi ragazzi passiamo veramente quasi tutta la giornata al lavoro, certo non tutta, ma la maggior parte la passi al lavoro, e se è qualcosa che non ti piace, veramente è dura. E infatti quello che cerchiamo di fare è non tanto di indirizzarvi verso la scelta giusta, perché non c'è una scelta giusta, ognuno poi fa le sue scelte, ma di farvi fare una scelta consapevole, anche prendendo in considerazione a 360 gradi l'ambito digitale. E, ottimo, e io a questo punto passerei proprio alla pratica. E quello sì. che mi piace chiedere a ogni ospite è anche la propria routine, cioè tu come ti destreggi tra lavoro e studio, quindi come è composta la tua routine, e se magari hai qualche segreto, qualche cosa che hai sperimentato ultimamente che ti fa essere più produttivo, semplicemente più sereno in quello che fai.
Allora, semplicemente si tratta di... cerco di organizzarmi il più possibile, perché appunto dovendo fare diverse cose è quasi come giocare a Tetris, e si tratta di riuscire ad incastrare i vari impegni. Purtroppo ultimamente non riesco ad avere una routine fissa, perché lavorando part time, avendo gli esami in quest'ultimo periodo, praticamente ogni settimana cambiavano i giorni in cui lavoravo e i giorni in cui non lavoravo, e quindi era tutto molto, non dico improvvisato, ma era un'improvvisazione nell'organizzazione. Comunque, detto questo, per organizzarmi appunto e incastrare tutte queste cose, uso sicuramente Google Calendar, che mi salva la vita per riuscire a ricordarmi tutte le cose da fare. Nel lavoro, nello specifico, uso Trello, e quindi per tutte le task che devo svolgere, sia per il lavoro sia per Marketing Tips Italia, appunto soprattutto dove devo condividere le cose da fare con altre persone, e quindi ci sono magari task che devo fare io e task che deve fare un'altra persona, assolutamente con Trello anche lì mi salva la vita, perché appunto si può vedere tutto il processo di lavoro, come si sta svolgendo, a che punto è. E personalmente invece ho qui sotto di me sulla scrivania il foglio che uso, non so se si riesce a vedere, e questo qui praticamente è il foglio con cui organizzo la settimana, in cui c'è ora per ora quello che devo andare a fare. E praticamente il giorno precedente mi vado a scrivere ora per ora cosa dovrò fare il giorno successivo. A inizio settimana faccio una piccola review delle cose che mi sono già segnato su Calendar e le segno, diciamo, nel giorno. E quindi so già che quel giorno avrò tre priorità, che sono per esempio il lavoro in ufficio, creare un nuovo contenuto per la pagina e fare gli esercizi, e quindi allenarsi. E quindi so che in quella giornata dovrò riuscire ad andare ad incastrare le varie ore per riuscire a, diciamo, raggiungere questi obiettivi che mi sono posto per la giornata. E, questo foglio l'ho preso dal libro The 7 Habits of Highly Effective People, non so, che in italiano si chiama Le 7 Regole per il Successo.
Sì, l'avevo sentito, infatti l'avevo messo nella lista dei libri da leggere.
Che è un libro abbastanza lungo, che ho letto in inglese, quindi ci ho messo un pochettino di più rispetto al solito, però è veramente consigliato, perché aiuta molto sia nell'organizzazione delle proprie task, del proprio tempo, sia anche per riuscire un attimo a definire quali sono i propri obiettivi, dove si vuole andare, secondo me. E, detto questo, proprio oggi mi è arrivato da Amazon questa agenda minuscola, come potete vedere, è gigantesca. Uh-huh. E, è praticamente la stessa cosa di questi fogli, solo che invece che doverli stampare di giorno in giorno, ho praticamente qui all'interno
figa,
tutto organizzato. Esatto. Quindi da domani praticamente inizierò ad usarla. Spero di trovarmi abbastanza bene, però praticamente svolge lo stesso compito di questo foglio, solo già fatto in maniera più organizzata, più schematica.
Come si chiama per trovarla, così magari la lasciamo anche
È di Amazon Basics e costa 7 euro, una cosa del genere, quindi pochissimo. Comunque al massimo poi lascio il link, vado a vedere sui miei ordini di Amazon e li lascio.
Io anche sono fissato per questi piccoli oggettini così.
Quando l'ho visto ho detto costa 7 euro, che la devo comprare perché è veramente troppo utile. E detto questo, per decidere un po', diciamo, quali sono le mie priorità nei vari periodi, oltre, diciamo, alla revisione settimanale, che è di questa, ogni mese, all'inizio del mese, mi vado a creare un piccolo foglietto, che è sempre qui, in cui vado a scrivere le priorità e quali sono i miei obiettivi per i diversi ambiti. E quindi c'è un ambito che è quello, diciamo, lavorativo e di crescita personale, un ambito che riguarda le pagine social e quindi di Marketing Tips Italia, quali sono i miei obiettivi, dove voglio arrivare, un altro che riguarda la salute, e quindi tengo molto all'alimentazione sana e all'allenamento, perché anche questa è una cosa molto importante nella mia routine.
Assolutamente sì.
Da quando ho iniziato a allenarmi ho più energie, è controintuitivo, però allenarsi alla verissimo. Fine porta più energie.
Vero, vero.
E l'ultima macro area in cui impongo obiettivi è quella delle relazioni, che anche quello penso che sia una cosa fondamentale, e quindi ogni mese cerco di instaurare relazioni sempre più forti con le persone a cui voglio bene, con le persone che hanno passioni uguali alle mie, o comunque con persone che possono essere utili per la mia crescita personale.
A proposito di relazioni, infatti proprio oggi avevo pubblicato su LinkedIn un post che insomma riassumeva nostra esperienza Eros Maratea, e ecco, la cosa più importante infatti anche secondo me è stata le relazioni, cioè se tu riesci a sfruttare al massimo sia quelle che coltivare già che quelle hai, che crearne di nuove, senti proprio che io, cioè, non sono una persona che diciamo crede molto nell'energia, cioè, però senti un'energia positiva dentro di te e poi cioè che poi rimetti nel lavoro, in ciò che fai, quindi è vero, questa è una cosa bellissima che fai, di settarti gli obiettivi a livello di relazioni umane.
E faccio la stessa cosa praticamente ogni 6 mesi, e quindi ho un altro foglietto in cui ho degli obiettivi ancora più grandi, e questo però sono a 6 mesi, e quindi praticamente ogni mese vado a riguardare il foglietto con i 6 mesi, vedo a che punto sono in quegli obiettivi e decido su cosa andare a lavorare nello specifico di più in quel mese, per appunto arrivare alla fine di questi mesi avendo raggiunto questi obiettivi. È ovvio che poi se mi accorgo durante questi 6 mesi o durante quel mese che un obiettivo che mi ero posto non è più così prioritario per me, o è cambiato qualcosa e quindi non è più raggiungibile, o appunto non è più importante, lo andrò a cancellare semplicemente senza impormi di doverlo raggiungere per forza.
Ok, la mia domanda semplicemente è: cioè, quei foglietti sono appesi al muro, o perché tipo, per come sono io, me lo perderei ogni giorno, quindi ne dovrei fare tipo 10?
No, ce li ho sulla scrivania. Per fortuna la scrivania è abbastanza larga, e quindi nonostante ci sia un angolo in disordine, c'è un angolo che è molto ordinato, che è quello di questi fogli, e che ogni sera praticamente prendo, perché devo fare la revisione per il giorno successivo, e quindi tutti i giorni la vado a prendere e vado a rivedermi un po' gli obiettivi del mese, gli obiettivi a 6 mesi e quelli della settimana.
Ottimo, quindi tu, diciamo, sei una persona che pianifica la sera prima quello che comunque deve fare il giorno dopo.
Assolutamente sì.
Però una cosa interessante che hai detto, e che sto applicando anch'io, è di settare, diciamo, i macro obiettivi per tutta la settimana. Tipo, io una cosa che ho trovato utilissima, che tra l'altro mi ha consigliato Virginia, che saluto, che tra l'altro sono impegnatissimi tra matrimonio, Gerardo e Virginia, eccetera. È stata di io prima anche io mi pianificavo giorno per giorno quello che dovevo fare, quindi la sera mi mettevo e la mattina al massimo dovevo un po' aggiustare il calendario. Però una cosa utilissima che ho notato è che se tu, ad esempio, noi facciamo la riunione di allenamento il mercoledì, quindi mercoledì mi preparo tutti i macro task della settimana fino a mercoledì dopo, così ogni giorno devo semplicemente inserire quell'ora o due di task che sono più piccoli, insomma. Però già praticamente arrivi il giorno che hai già tutto settato, e al massimo devi spostare qualche priorità oppure inserire dove ci sono i buchi. È una cosa che consiglio veramente, perché io prima andavo, ecco, anch'io la sera prima mi sembrava di essere già organizzato, ma in realtà farlo tutta la settimana ti dà una leggerezza impressionante, perché hai già praticamente tutto settato e devi solo inserire qualche piccolo buco.
Esatto, sì, 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 sì.
Che do anche io. Allora, tornando invece al discorso Marketing Tips Italia, Una sì. cosa bellissima che avevi detto è proprio che avevi visto che l'università non ti dava stimoli e quindi hai cercato tu, di tua spontanea volontà, di fare qualcosa che ti mettesse in condizione di sporcarti le mani, tra virgolette.
Esatto.
Ecco, io quello che voglio chiederti, la cosa più importante che ti ha insegnato un progetto personale, cioè quello che ti stai portando a casa ogni giorno e che pensi che se non avessi avviato Marketing Tips Italia non sarebbe mai successo, qual è? Cioè qual è quella cosa in più che ti dà prendere in mano un progetto personale e portarlo avanti, secondo te?
Ti fa imparare, secondo me, il fatto che i risultati si ottengono con molto lavoro e non dopo un'ora, due ore di lavoro, e ti insegna ad avere pazienza nelle cose, ad analizzare cosa è andato bene, cosa è andato male e capire perché. Questo è una cosa che ho imparato, diciamo, scontrandomi all'inizio con quello che erano i risultati, perché ovviamente se una persona lancia magari una pagina Instagram, un proprio progetto, vorrebbe che appunto fosse subito seguita da moltissime persone. E diciamo che invece scontrarsi all'inizio con un seguito che magari è solo gli amici, no? Che sono appassionati di quell'argomento, o un articolo che non viene letto, il sito che non riceve visite, quello ti insegna che appunto per ottenere dei veri risultati non è come su Instagram che posti la foto e hai subito i likes, quindi con il pagamento immediato. I risultati, quelli veri, quelli che non sono facili da raggiungere, appunto, che ti danno davvero soddisfazione, richiedono molta pazienza e molto tempo. Questo sicuramente è la cosa principale che un progetto personale di questo tipo mi ha insegnato, e ovviamente che anche sto riscontrando, soprattutto ultimamente, che se fai vedere che hai voglia di fare e di metterti in gioco, che appunto non ti fermi dopo un mese che hai avviato il tuo progetto, continui a portare contenuti, continui a portare valore gratuitamente, in questo modo alla fine le persone ti riconoscono questa cosa e ti vengono a cercare, quindi riconoscono che ti sei sporcato le mani, che hai avuto voglia di metterti in gioco, di lavorare, e diciamo questo ti aiuta anche a creare delle relazioni con altre persone che appunto magari ti vengono a cercare, chiederti un consiglio e ti prendono come punto di riferimento. O per esempio oggi mi ha chiamato una persona perché ha trovato dei miei contenuti per offrirmi il lavoro, e questo assolutamente è una forza incredibile del personal brand, ma magari viene sottovalutato molto perché appunto ci vuole molto tempo per costruire un personal brand, e io assolutamente sono ancora all'inizio. Ovviamente penso che ci sia ancora molto lavoro da fare per il mio personal brand, per i miei contenuti e per tutto, però già in questo momento, dopo un anno e mezzo, sto iniziando a vedere dei risultati e sono appunto contentissimo di come si sta evolvendo questa cosa.
Allora, figo, è proprio sito, ecco, di lavoro, era proprio lì che volevo andare. Cioè, a livello lavorativo, quindi ovviamente tu stai lavorando in un'azienda, come hanno preso questa cosa che tu avevi un progetto personale? E come sta intaccando, tra virgolette, ciò che fai? Cioè, come si ripercuote il progetto personale sulla vita lavorativa?
Allora, diciamo che io avevo già questo progetto, quindi poi dopo è arrivata l'azienda, e la cosa più divertente forse è il fatto che non ho mai fatto un colloquio con quella che è la mia capa. La mia capa ha 24 anni e quindi è molto giovane, è molto in questo mondo. L'ho incontrata ad un aperitivo di networking, quindi non era un aperitivo di marketers, per chi lo conosce, ma un aperitivo molto simile, nello stesso posto, tra l'altro, dove lo organizzano loro qui a Milano. E semplicemente mi sono ritrovato negli ultimi 10 minuti prima di andare via a parlare con questa ragazza che mi ha detto che aveva visto la mia pagina e mi fa se il giorno successivo avessi voglia di incontrarla per parlare di un progetto. Il giorno dopo sono andato a parlarle, mi ha proposto, senza neanche appunto farmi domande su quale fosse la mia preparazione, farle vedere il curriculum o qualsiasi altra cosa, mi ha proposto di andare a lavorare per lei per gestire i canali digitali, perché aveva detto che appunto vedendo il mio progetto personale magari non ero ancora ad un'esperienza tale da poter gestire completamente da solo i canali social di un'azienda, però appunto solo il fatto che avessi voglia di mettermi in gioco e di lavorare, quello per lei valeva di più delle competenze che fossero quelle, le hard skill, no? E quindi le soft skill per lei valevano molto di più, e semplicemente non ho mai fatto il colloquio, non ho mai fatto niente. Dopo un giorno ci siamo messi d'accordo, e tra l'altro voleva che iniziassi subito dopo, però avevo l'Erasmus, e quindi dopo 6 mesi ho iniziato in azienda.
E questo è stupendo veramente, perché è quello che vediamo anche noi l'abbiamo già raccontato con la storia di Gabriele Lazzeri, che a proposito saluto, che anche lui aveva al suo profilo Instagram.
Tuttora. Ci sentiamo. Sì.
E comunque c'è, la cosa che cerchiamo di dire sempre è che veramente se è un progetto personale, in primis come voi che ci avete messo la faccia da un bel po' di tempo, poi attivi comunque lavoro, cioè comunque è come se quello già fosse un curriculum, anzi ancora meglio, perché la persona vede proprio già quello che sai fare, cioè dice cavolo, questo se si mette qui su Instagram, su YouTube a parlare della sua passione, che adesso nel vostro caso era comunque il marketing, quindi era molto come si dice, era molto affine a ciò che dovete fare in azienda, ma anche se per dirti ti metti a fare il tuo canale su, non so, sullo sport, su qualsiasi altra passione hai, comunque tu per far crescere quel canale significa che stai mettendo in pratica delle competenze di marketing digitale. Quindi quello che noi invitiamo sempre a fare è progetti personali, o ecco, quello a cui cerchiamo anche di sopperire è il fatto che se magari non hai ancora quella voglia, non sai di cosa parlare, nel nostro profilo su Startup Impact ovviamente noi vi diamo la possibilità di mettere un portfolio di progetti, perché quello che diciamo è la parte pratica è ciò che conta veramente oggi, cioè andare da un'azienda e dirle guarda, io so fare questo perché c'è questo progetto che lo testimonia, è un'altra cosa rispetto a scriverlo in maniera autoreferenziale e poi vai a capire chi te lo conferma. Quindi sì, davvero davvero complimenti e tanta tanta stima. E invece passando a una tua esperienza personale molto recente, ne parlavo anche prima della live, sei stato recentemente a San Francisco, quindi hai fatto un'esperienza nell'Olimpo dell'innovazione, delle startup. Ce la racconteresti un attimo prima in generale e poi andiamo un po' più sul particolare, cosa hai imparato da San Francisco?
Volentieri. Tra l'altro ho visto che è arrivata una domanda, se non sbaglio, e credo che abbiano chiesto qual è il mio progetto personale. Si chiama Marketing Tips Italia. Tanto rispondo visto che sono riuscito a leggere la domanda. Lo trovi su Instagram, YouTube, e c'è anche un sito. Quindi semplicemente cercando Marketing Tips Italia dovresti riuscire a trovarlo. Nel caso poi lascio anche un link sotto la diretta, sì, per certo, chi volesse dopo. Tornando al viaggio a San Francisco, esatto, sono stato 2 settimane a San Francisco, in realtà poi anche Los Angeles, e appunto ho diviso, diciamo, questo viaggio in una settimana di lavoro, networking più che altro, e un'altra settimana di vacanza, appunto, perché era 6 mesi che lavoravo di fila, ero già in America e ho colto l'occasione per appunto visitare San Francisco e Los Angeles come turista. Ovviamente la parte più interessante è la prima settimana, e appunto in questa settimana ho partecipato ad un tour organizzato da un'associazione che si chiama Silicon Valley Study Tour, e in pratica in questo tour siamo andati ad incontrare degli italiani che sono arrivati appunto a lavorare in Silicon Valley e ci hanno raccontato un po' quello che è stato il loro percorso per arrivare fino lì, o ci hanno dato dei consigli da quello che hanno imparato in Silicon Valley. Quindi per fare degli esempi siamo andati a parlare con persone che appunto lavorano per Google oppure per Facebook, per fare i grandi nomi, anche se effettivamente il valore maggiore l'abbiamo tratto da magari le persone o anche quelle più giovani che lavoravano in aziende un pochettino più piccole, che erano più, diciamo, quasi al nostro stesso punto nel percorso, o comunque appunto anche dalle aziende più piccoline in cui ci hanno raccontato la vera esperienza di startup in Silicon Valley, che è stata assolutamente interessante. Tra l'altro voglio condividervi poi sempre dopo la live sotto nei commenti un video che è molto interessante, è molto simile a uno speech che ci è stato fatto, che è di Vittorio Viarengo di McAfee, direttore di marketing di McAfee, l'antivirus per chi non lo conoscesse, e è stato un discorso veramente interessante per quello che riguarda le persone e sull'importanza delle persone, e perché il successo di un'azienda alla fine è determinato da quanto siano brave le persone al suo interno. E quindi poi ve lo lascerò sotto nei commenti, in modo che magari chi è interessato, è un video di un'ora su YouTube, però potete guardarvelo con calma o velocizzarlo a 1.5 o 2 per chi vuole essere
stringente.
Esatto, per chi vuole ottimizzare i tempi, è assolutamente interessante da vedere, secondo me.
E, secondo te, una cosa che mi ha sempre incuriosito è vedere quale è la caratteristica magari che hai visto maggiormente in chi lavorava in Silicon Valley. Cioè, secondo te, qual è quella caratteristica, sia una soft skill o un hard skill, che al giorno d'oggi chi lavora in una startup di successo deve avere? Cioè, cosa cercano da quello che hai potuto vedere lì?
Allora, una cosa che ho trovato in tutte le persone che ci hanno fatto gli speech o con cui abbiamo parlato è stato l'entusiasmo, e quindi vedere veramente che quando parlavano del lavoro che fanno avevano una scintilla negli occhi, e quindi erano veramente appassionati di quello che facevano, il lavoro, e quindi effettivamente si poteva capire come queste persone avessero voglia lunedì mattina di andare al lavoro ed erano felici, no? Alcuni hanno fatto addirittura la battuta che avevano alcuni colleghi che li odiavano, perché effettivamente magari andavano al lavoro lunedì mattina con il sorriso sulla bocca e questi colleghi li mandavano un po' a quel paese, perché dicevano: ma come fai? Cioè, è iniziata una nuova settimana di lavoro, 300.000 progetti, 300.000 cose da fare, siamo qui che non sappiamo più dove girarci per tutto quello che c'è da fare, e tu sei contento. E effettivamente la cosa che ho ritrovato di più è questa, l'entusiasmo, e quindi la voglia di fare, la voglia di creare qualcosa di nuovo, di proprio, che potesse cambiare il mondo, no? Che sembra una frase esagerata, però effettivamente alla fine se sei lì in Silicon Valley, se stai mettendo tutto quello che hai, perché molti alla fine fanno molti sacrifici anche per essere lì, no? Alla fine ce l'hanno raccontato alcuni, che non è solo la faccia della medaglia positiva, no? Essere lì anche ha degli aspetti negativi, cioè che si lavora veramente tantissimo, che se vuoi andare avanti di carriera ti devi veramente ammazzare di lavoro quasi, no? Che magari si lascia da parte amici, parenti, familiari che si hanno a casa e si va lì da soli per portare avanti quelli che sono i propri sogni. Che è una cosa bellissima, però magari rimani con un po' di malinconia per quella che è casa tua.
L'hanno raccontata più o meno invece una giornata tipo di chi lavora in Silicon Valley, perché io so comunque loro cercano di fare dei working space che tra virgolette permettono al lavoratore comunque di stare praticamente tutto il giorno lì, perché hanno anche servizi, insomma, al loro interno. Cioè, loro come l'hanno raccontata proprio a livello pratico?
Sì, assolutamente. Dipende molto da azienda a azienda, quello, e soprattutto le aziende, quelle grosse, appunto, hanno questa cosa di cercare di fare stare le persone il più possibile all'interno dell'azienda. E quindi, per esempio, quando siamo andati da Facebook, abbiamo visto che praticamente una persona potrebbe vivere interamente negli uffici di Facebook senza mai andare a casa, perché sono veramente una cosa enorme, hanno un ufficio che sarà lungo più di 2 chilometri da percorrere, è tutto collegato, e quindi abbiamo camminato quasi per un chilometro, e poi per tornare indietro si fa tutto un altro giro che è un altro chilometro, e c'era gente che si muoveva con le biciclette all'interno dell'ufficio, o con gli skate, da quanto è lungo, e c'erano dei ristoranti all'interno della sede in cui tutti i dipendenti potevano andare a mangiare gratuitamente, però sembrava un po' di stare a Mirabilandia quasi, sembrava un parco di divertimenti quando siamo entrati, perché effettivamente c'era questo viale con tutti gli alberi, era un posto chiuso con tutti questi posti per mangiare bellissimi, con le icone, con tutte le insegne colorate, che sembravano effettivamente dei fast food che magari potevano esistere anche fuori, che però erano solamente per l'interno, per i dipendenti, e quindi tutto un ambiente creato ad hoc che serviva solo per i dipendenti. E anche il ragazzo di Facebook con cui abbiamo parlato ci ha appunto detto che molte persone trascorrono l'80% del loro tempo probabilmente all'interno degli uffici di Facebook, perché hai tutto, è pieno di cucine, non devi cucinare niente, quando hai voglia di mangiare è già lì pronto. Cioè, tutti i servizi che vuoi avere ce li hai. Sopra il tetto hanno un parco e quindi è tutta una distesa, un bosco praticamente in cui puoi camminare. Sembra veramente di stare all'aperto quando si va su quel tetto. Però appunto anche per lui questa era una cosa positiva, ma da una parte un po' negativa, perché se si rimane tutti in azienda, non si parla mai con qualcuno di esterno, alla fine è come se le idee fossero limitate. Non c'è,
ti perdi un po' col concetto di apertura mentale a 360 gradi, che poi immagino in Silicon Valley, cioè comunque anche se vai a prendere una birra si parla di idee, di business, cioè, e comunque fa bene anche stare a contatto con persone esterne.
Assolutamente, sì, si perde un po' l'influenza, no? La contaminazione che arriva dall'esterno, e questo ce lo raccontava appunto anche il ragazzo con cui abbiamo parlato. Ottimo.
E invece non c'è la paura che la produttività venga un po' oscurata da tutte queste opzioni che hai? Cioè io mi immagino se entri, ecco, proprio un italiano magari che arriva lì e trova un mondo completamente diverso, secondo te c'è il rischio che rischi, cioè, veramente di perderti in questo mondo nuovo, in questo sogno quasi?
Sì, nel senso, anch'io quando sono entrato ho detto io non so come fare a lavorare qui, perché non so, starei a mangiare tutto il giorno probabilmente, cibo gratis, e sarei tutto il giorno alla mensa, e ogni due passi c'era un posto dove mangiare, sarebbe una tentazione troppo forte per me, e quindi non so come diventare obeso dopo un mese probabilmente. Però alla fine secondo me tutti questi benefit, tutte queste libertà che ti vengono date, appunto, ti caricano anche di responsabilità, nel senso sai che l'azienda investe così tanto su di te, e quindi tu in qualche modo senti un dovere, no, nel ripagarla di tutto questo investimento. E soprattutto, come ho detto prima, se sei in quell'azienda vuol dire che sei veramente appassionato di quello che fai, anche perché entrarci è veramente difficile. Un'altra cosa che ho imparato in Silicon Valley è che se si vuole andare a lavorare lì è un inferno. Probabilmente
hanno raccontato un po' come funziona la fase di recruiting?
Sì, allora, se sei italiano hai pochissime possibilità, perché il visto è quasi impossibile da avere. Nel senso che purtroppo già era difficile prima, ora con il governo Trump è ancora più difficile avere dei visti lavorativi, e quindi la cosa che ci hanno, diciamo, suggerito di fare se vogliamo andare a lavorare da Facebook o da LinkedIn o da altre aziende di questo tipo è stata quella di dire trovate un'azienda che abbia una sede qui in America e una sede in Europa, fatevi assumere in Europa e poi dopo due anni vi fate spostare in Silicon Valley, o cercate di farvi spostare in Silicon Valley, perché in quel modo siete già all'interno dell'azienda e vi finanzia e, diciamo, vi sponsorizza il visto, che appunto comunque è difficilissimo da ottenere. E, detto questo, il ragazzo di Facebook prima aveva lavorato anche in LinkedIn e mi ha raccontato che appunto gli ho chiesto un po' come fosse il processo di selezione, come si entra in queste aziende, e mi ha detto che prima di tutto quando era LinkedIn per entrare in Facebook aveva visto una posizione su, credo proprio su LinkedIn o su qualche portale, e aveva fatto l'application e aveva sentito, era stato chiamato perché aveva passato, diciamo, la prima selezione, e però non era la persona giusta per quel settore, non era la cosa che gli piaceva fare, insomma, quello in cui era specializzato. Però hanno tenuto il suo nome, diciamo, da conto, e dopo, quando si è liberata un'altra posizione, l'hanno richiamato, è andato a fare prima un colloquio con la persona delle risorse umane, che semplicemente ha un po' fatto le domande su quello che era stato il suo passato lavorativo, come si era trovato in altre aziende, tutto. E detto quello, ha fatto un colloquio con quello che poi sarebbe stato il suo capo, effettivamente, all'interno dell'azienda. E, in una giornata praticamente ha detto che ha conosciuto quello che sarebbe stato il suo capo e ha fatto un colloquio con lui. Praticamente, se non sei simpatico al tuo futuro capo, non hai speranze. La cosa è, se sei simpatico a lui, a quel punto conosci tutti quelli che sarebbero i tuoi colleghi, e devi stare simpatico anche a tutti loro, perché ha detto che appunto la cosa fondamentale è che nel team si lavori bene una volta che sei all'interno, e quindi non si può correre il rischio che una persona entri nel team e distrugga quello che è l'equilibrio che si è creato. E appunto una volta che hai superato tutti questi colloqui devi anche avere una fase in cui conosci i tuoi possibili colleghi, magari uscite anche a prendere una birra così senza conoscervi, e appunto per imparare un po' uno dell'altro e capire se ci può essere un fit. A quel punto, se tutto va bene, si ha la possibilità di essere assunti e quindi di iniziare.
Quindi diciamo anche in Silicon Valley c'è un po' questo cambiamento di mentalità verso le soft skill sempre di più, cioè quindi gli danno sempre più importanza. Fighissima questa cosa, e perché ovviamente quello che si pensa è che quando si sentono un po' i colloqui di Google eccetera, sì, ovviamente, cioè non è che se non abbiamo hard skill andiamo da qualche parte, ovviamente quelle le devi avere, però prepararsi sempre di più a livello di soft skill, quindi quanto sei empatico, quanto riesci ad entrare bene in contatto con le persone, a dare una buona prima impressione, che sono cose che spesso non riusciamo ad imparare online, o comunque non ce le insegna nessuno, ce le insegna solo l'esperienza, è veramente importante. Anzi, noi stiamo cercando, ve lo annuncio già, di fare un qualcosa del genere, cioè di portarvi delle super guide incentrate più sulle soft skill che sulle hard, dato che sulle hard comunque stiamo lavorando, tra poco uscirà intelligenza artificiale, porteremo blockchain, vogliamo anche spostarci sulle soft skill, questo ve lo dico, quindi è una cosa che stiamo vedendo, infatti è sempre più importante, soprattutto anche in Italia per chi ha la prima esperienza che magari non può mostrare molto di hard skill, ma a livello di soft si può lavorare, quindi veramente veramente figo anche questa cosa che hai detto. E per concludere invece, quindi, se proprio dovessi dare un consiglio generale a chi vuole andare in Silicon Valley, o diciamo, per te lo è stato un mentor Federico Sbandi, che a proposito salutiamo, che con quel post su LinkedIn ti ha dato un po' la via da seguire quando vai lì, tu ecco, che consiglio daresti dopo queste due settimane in generale a chi vuole provare questa esperienza?
Allora, innanzitutto dovete essere veramente convinti di quello che volete fare, e dovete essere veramente appassionati, perché ci sono dei sacrifici da fare per andare a lavorare in Silicon Valley, e allenate le soft skill, appunto, cosa che magari non è facile, però è una cosa che viene valutata più di tutto, quindi quello lì è secondo me la chiave fondamentale che può fare la differenza tra essere assunti e non essere assunti, perché magari è pieno soprattutto di ingegneri che sanno fare il proprio lavoro, che sanno programmare, però sono pochi gli ingegneri che hanno capacità relazionali, che hanno capacità di lavorare in team bene, che hanno capacità di comunicare quello che c'è da fare, di organizzare il lavoro di altre persone, e quindi quello che manca molto, che ci hanno detto almeno che manca molto lì, è questa cosa, appunto una persona che abbia sì delle hard skill, ma che sappia anche relazionarsi con gli altri, entrare in empatia, riuscire a gestire anche le altre persone, e quindi molto sviluppare le proprie soft skill. Tra l'altro, per collegarmi a questo, quello che stavi dicendo prima, non è detto neanche che siano così importanti le hard skill, perché Vittorio Verengo, che ho già nominato, è marketing manager di McAfee, praticamente è stato assunto in quel ruolo non avendo mai fatto nessun lavoro di marketing prima. Praticamente conosceva quello che poi è, diciamo, il suo capo, la persona che l'ha fatto entrare in azienda, e questa persona voleva così tanto diciamo farlo entrare in azienda, coinvolgerlo, perché pensava che fosse una persona che potesse fare la differenza, che gli ha offerto un lavoro per cui non aveva mai avuto esperienza prima, però appunto lui ha detto ho accettato perché io avevo voglia di fare, avevo voglia di imparare, mi trovavo in un punto della mia carriera in cui nel mio settore mi sentivo già abbastanza confidente, e in cui mi sentivo di essere arrivato a un punto in cui non potevo migliorare più di tanto. Potevo sì migliorare, ma non c'era così tanto spazio ancora per la crescita. E quindi mi sono messo in gioco, sono andato a fare una cosa che completamente non avevo mai fatto prima. Ho detto, in 6 mesi ho imparato di tutto a fare quello che era il lavoro, e adesso mi trovo qui in questo ruolo, no? E quindi alla fine, appunto, una delle cose che ho imparato di più è questa, che conta la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di imparare, e di non fermarsi magari su quello che si sa di sentirsi arrivati, no?
Esatto, e tra l'altro qui torniamo anche al discorso delle relazioni che torna sempre, cioè se vi fate veramente un buon network di conoscenze, e fare network non significa semplicemente conoscere 300 persone, ma conoscere delle persone e fare in modo che quelle persone capiscano il proprio valore, il tuo valore in questo caso, perché comunque dopo ti arrivano opportunità che tu non avresti mai sognato di prendere da solo, ti arrivano da altre persone che si ricordano di te perché le hai lasciato qualcosa di intenso dentro, gli hai lasciato un'immagine di te che è importante, e quindi ti cercano proprio loro. Bello, bello anche, è bello concludere così con questa riflessione. Comunque niente, io Gianluca ti ringrazio.
Grazie a te.
Come al solito, perché so che sei entrato da lavoro, hai mangiato al volo e sei venuto qui con noi a fare la live. Ovviamente rimarrà registrata nel gruppo, quindi ragazzi la potrete vedere quando volete, e poi la inseriremo anche nel podcast e comunque nei nostri canali social. E niente, ci vediamo nei commenti, perché Gianluca vi lascerà qualche risorsa di cui abbiamo parlato. Ovviamente se avete anche domande dopo, mentre la state vedendo magari domani o dopodomani, scrivetele comunque nei commenti, taggateci che vi rispondiamo con piacere.